Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, buon pomeriggio. Siamo di nuovo qui con Palla in Tribuna, settimana piena con tutte le puntate dal lunedì al venerdì. Ci riavviciniamo al ritorno del campionato. Il Parma gioca sabato e apre il quadro dei match in programma con la trasferta di Como, della quale parleremo anche dal punto di vista dei tifosi che per ora non possono andare, trasferta vietata. C'è un ricorso dei boys del centro di coordinamento al TAR della Lombardia e staremo a vedere l'esito. Si spera che abbia una risposta breve entro e non oltre mercoledì, come è scritto anche sulla Gazzetta di Parma. Staremo a vedere, insomma, un po' di gente vuol partire. L'anno scorso è stata una trasferta molto partecipata nonostante il tempaccio, no? Prima della partita, ma direi forse tutto il primo tempo, diluvio assoluto, tantissima pioggia, però i tifosi del Parma erano 500, 600, e vediamo come va a finire. Poi insomma c'è la partita anche in sé che è molto interessante, perché il Como sta facendo un po' meglio del Parma in termini di risultati, una squadra che suscita tanta curiosità, perché ha cambiato molte pedine rispetto all'anno scorso. Ci sono dei giocatori che conosciamo per la loro fama, come insomma Sergi Roberto, l'ex giocatore del Barcellona. C'è questo Nico Paz, che è sicuramente una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, ma il Parma dal canto suo ha sicuramente sfoderato un gioco non inferiore a quello del Como, raccolto meno. In teoria sono due squadre che dovrebbero giocare a calcio, anche giocare all'attacco. Vediamo quale sarà il risultato. Secondo me è una partita apertissima a tutti i risultati. In generale mi verrebbe a dire quasi tutte le partite che gioca il Parma sono aperte a quasi tutti i risultati, quindi vediamo un po' come va. Come parliamo di questo, parliamo un pochino dei nazionali. Oggi potrebbe giocare Balog, domani tocca Mane Miaila. L'ultimo, diciamo, dei big, dei possibili titolari che va in campo è Osorio, che è lontanuccio per le qualificazioni mondiali. Questo secondo me potrebbe anche influenzare le scelte di Pecchia, perché Osorio potrebbe presentarsi insomma per ultimo a Collecchio, e considerato che Koulibaly squalificato, chissà che questo non porti comunque a tenere Del Prato in mezzo alla difesa e mettere Aino sulla fascia destra. Allora, un po' di messaggi. Questo è il primo che è arrivato. Esteves, come sta? Poche chiacchiere. Lorenzo, guarda, Lorenzo, stavo guardando prima Sky, il notiziario, no? Quello All News, quello che continuamente sono tutti gli inviati dai campi, quelli che vivono praticamente fuori dai centri sportivi, uno a Milanello, l'altro a Piano, l'altro per la Juventus. Poi oggi insomma si parla tanto della nazionale e c'erano vari bollettini medici di tutti i giocatori. Lo Turam che ha giocato 5 minuti con la Francia, però forse ne gioca un'altra. Vediamo come sta la caviglia Koopmeiners, insomma, con dovizie di particolare. Noi affidandoci insomma ai comunicati possiamo dire praticamente nulla. Secondo me Esteves è un discorso di cautela anche, cioè secondo me se il Parma giocasse lo spareggio salvezza sabato, gioca. Se invece devi fare i conti con un campionato e serve la cautela, abbiamo visto che Pecchia con gli infortunati ha sempre fatto dei ragionamenti di grande precauzione, quindi non so se è pronto. Questi 15 giorni sono stati utili, ma non so se è pronto per partire titolare, e se non lo facesse non sarebbe un dramma, secondo me, perché è meglio averlo a pieno più avanti rispetto che rischiare, anche perché il Parma non è una condizione per cui si possa rischiare così un centrocampista. Allo stesso tempo, anche perché centrocampo non ha funzionato male, secondo me, a Bologna, quindi non giocando contro Milan, Inter e la Juve o la Roma, insomma le big, un discorso che si può fare in questo senso. Opinione personale. Altro messaggio: essendo residente fuori Parma, qualcuno sa se il settore ospiti a Como verrà aperto ugualmente oppure tutto chiuso? Questa è una domanda interessante. Adesso provo a verificare in corso di trasmissione, perché noi non ci siamo posti il problema di chi abita fuori provincia. Basta abitare Sant'Ilario, no? Uno magari in trasferta ci può andare, non è stata vietata. Vediamo, perché c'è anche questo c'è questo aspetto. Per ora il settore ospite rimane chiuso, o vediamo come si può fare, magari uno può andare anche in altri settori, vediamo come orientarci, ecco, da questo punto di vista. Altro messaggio, questo dovrebbe essere Marco. Ho letto sui social di un articolo in cui si parla di una telefonata burrascosa tra il presidente e l'allenatore. Questo è Stadio Tarini.it, con oggetto il giocatore centrocampista ora in margine della rosa, ovvero Cyprien. Dato che ancora non è stato annunciato il rinnovo di Pecchia, spero che non ci siano contrasti che potrebbero creare problemi in casa Parma. Complimenti alle ragazze che hanno dato due pere alle bolognesi. Questo per quanto riguarda il calcio femminile. Poi c'è un discorso invece di un ascoltatore che era presente in stazione. La versione della polizia assurda, la colpa è loro che hanno fatto arrivare 7 bus, scrive questo ascoltatore Vincent, in un piazzale della stazione dove ce ne stavano sì e no 4. Uno ha scaricato i tifosi davanti alle forze dell'ordine. Il discorso dei biglietti non controllati è una bufala clamorosa. Io comunque vado a Como con o senza biglietto, ma insomma io non saprei, ecco, perché se poi c'è il divieto, occhio che si rischia, se si entra, se ci si presenta all'ingresso, c'è il divieto per i residenti, c'è il rischio di incappare in un DASPO o in provvedimenti. Non so se il gioco valga la candela, ecco, in questo senso. Sulle ricostruzioni di quello che è accaduto a Bologna, insomma, ci sono stati dei tafferugli in stazione, questo non è mai una cosa particolarmente positiva. Di fatto poi sono decisioni che arrivano in maniera unilaterale e a pagare tutta la tifoseria. Mi sembra che poi fondamentalmente le persone coinvolte non fossero tante, però non essendo stato lì, non avendo filmato ricostruzioni fedeli, sento tanti pareri discordanti. Noi facciamo il punto in casa Parma con il servizio del TG Sport e poi andiamo col nostro primo ospite.
Gol e assist per Manu, rigore procurato per Mihaila, entrambi titolari nella Romania i due esterni del Parma che anche in questa seconda pausa per le nazionali alimentano una voce di fiducia che può far gioco in chiave crociata. Nel match contro Cipro, valido per la Nations League, la selezione di Lucescu ha vinto per 3-0, Mana ha aperto le marcature approfittando di un rimpallo in area. Mihaila invece ha lanciato a rete, ha guadagnato il penalty trasformato da Marin prima del tris di Dragusin sul cross ancora di Mann. I due attaccanti torneranno in campo martedì sera contro la Lituania. Nelle stesse ore impegna anche per altri nazionali crociati Mandela Keita con l'Under 21 del Belgio contro l'Ungheria e Suzuki col suo Giappone di fronte all'Australia, priva forzatamente di Circati. Nella notte italiana, tra martedì e mercoledì, infine, Osorio affronterà il Paraguay dopo aver fermato l'Argentina di Messi. Il venezuelano sarà uno degli ultimi a tornare a Collecchio, dove Pecchia ha ripreso a guidare gli allenamenti nella settimana che porta alla sfida di sabato a Como. L'ipotesi del Prato, confermato in mezzo alla difesa, è dunque al momento la più gettonata. Al centro c'è anche Balog, che solo precauzionalmente per un piccolo acciacco non è stato utilizzato dal CT Rossi nella prima gara dell'Ungheria. L'incognita è però a destra con Koulibaly squalificato e Deno che si candida ad una maglia da titolare. Ancora presto per rivedere Stevez a centrocampo, quantomeno dal primo minuto. Intanto si attende entro e non oltre mercoledì la decisione del TAR della Lombardia sul ricorso di Boys e centro coordinamento Parma Clubs dopo il divieto di trasferta in Riva al Lago.
Palla in tribuna.
Allora, questo è un po' il punto che ha fatto Alberto Rugolotto al TG Sport. Noi il nostro, il primo ospite è Matteo Caselli degli Asprillas. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, sei uno di quelli che voleva andare a Como ma non ci riesce, almeno per ora.
Sfortunatamente sì, sarei andato a Como anche perché dovevo essere per altre cose in zona e l'avrei fatto a costo di saltare il primo raduno degli Asprillas, quindi ero già nella libra nera, nel libro nero con i ragazzi quest'anno.
Allora intanto c'è un appuntamento da ricordare.
Assolutamente sì, diamo appuntamento a tutti quelli che non riusciranno ad andare a Como a vedere la partita, per vedere insieme la partita al Toscanini, dove ormai da anni andiamo a vedere le partite, e a seguire ci sarà il primo incontro delle Parma Club Asprillas, aperto ovviamente a tutti quelli che poi magari vorrebbero interessarsene.
Dove?
Sempre a Toscanini. Facciamo un pomeriggio ospiti di Angelo Manfredini a Toscanini.
Se chiudo la trasferta mi sa che ci possa essere tanta
esatto.
Gente. Decisione, come scriveva un ascoltatore, o come dice lo stesso Angelo sulla Gazzetta, o chiudi il settore ospiti, non ha senso vietare la trasferta ai residenti Parma e provincia, c'è una decisione un po' una via di mezzo, sembra che abbia senso vietare la trasferta.
Ma io da sempre provo molto fastidio quando si proibiscono le trasferte, ma non perché non ci siano delle volte la necessità di misure punitive se qualcuno si fa compatire, questo non è che la responsabilità in questo paese è individuale, e non è dell'ordinamento che lo dice, non sono io, e quindi io che vado in trasferta e che non ho mai avuto nessun tipo di problema di alcun tipo faccio fatica ad accettare che nello spirito con cui vado io in trasferta non ci possa andare, e secondo me questo è un problema questo paese ha altri problemi molto più importanti. Quindi, per un tifoso di calcio, la cosa che mi colpisce è che non si riesca a perseguire chi fa cose che non vanno bene quando si va a vedere la partita di calcio.
Ecco, sono d'accordo anche io che la responsabilità penale poi è individuale, quindi poi dopo basta e avanza quella, insomma, ti chiedo questo però, oltre al fatto che il DASP è una misura immediata, quindi gli vieti da subito, mentre la giustizia insomma ci mette un po' più di tempo, però allo stesso tempo vanno in trasferta così normalmente le tifoserie di Inter, soprattutto di Milan, alla luce del fatto che vengono contestati delle accuse a livello penale abbastanza ingombranti, certo, magari qualcuno è anche legato a degli ambienti di criminalità organizzata, quindi andiamo addirittura ben oltre, però trasferta tranquilla, tutta la tifoseria si va, sono troppo qualunquista se ragioni in questo senso.
No, devo dire che la cosa è evidente, balza all'occhio, poi sempre mettendo le cose nella giusta proporzione, ma in questa telefonata noi parliamo di calcio, e se parliamo di questo non ha assolutamente senso che tifoserie dove evidente l'infiltrazione di Andrangheta, con sistemi che non sono poi nuovi, cioè non è che quello che è successo all'Inter e al Milan sia una cosa nuova, perché
ma c'è il processo Juve,
esatto, esattamente uguale nelle stesse forme con la Juve qualche anno prima, e quindi risulta abbastanza risibile, ecco, quello che succede per il Parma di fronte a questo.
No, infatti, cose tra l'altro che le trovate in qualsiasi motore di ricerca, digitando processo Juve, Cassazione, c'è tutto, quindi Cassazione, neanche primo grado. Allora, parliamo di calcio, che adesso è meglio. Questo è un messaggio di Matteo da Roma che condivido in parte, ma qualcosa no. Te lo leggo, così ti chiedo un commento. Secondo me abbiamo acquistato due esterni, Mancini, Holmquist e Cancellieri, per un possibile addio di Mana a gennaio o a giugno. E fin qui, secondo me, non è una sciocchezza. Som sotto punta non può giocare, secondo me, visto che non ha il killer instinct sia in zona gol e assist, mentre è molto meglio davanti a difesa. Ultima cosa, Bonnier è troppo solo davanti, secondo me con un'altra punta vicino non lo ferma più nessuno. Sempre Forza Palma, Matteo da Roma. Tre capitoli, allora, partiamo da lì davanti. Due Mancini, non si sa mai che arrivi l'offerta per Man, può anche starci.
No, può starci. Io non penso che questa squadra farà mercato in maniera, così dire, organizzata e pianificata a gennaio. Ovvio che in qualsiasi situazione, se ha un giocatore che è pagato X, arriva un'offerta di X più 5 o X più 10, Parma sia pronto a vendere chiunque. Quindi arrivasse anche per Man, arriverebbe anche per Man la possibilità di andare. Ma io non penso che questa società abbia pianificato immaginando di poter avere un'uscita di questo tipo a gennaio.
Invece scrive Son sottopunto non può giocare secondo me perché non ha il killer instinct in zona gol e assist.
Però noi non gli chiediamo chi gioca sottopunto a quelle due cose lì, ma perché non interessa. Io ho massimo rispetto per la professionalità, ma sono uno di quelli che avrebbe voglia ogni tanto di vedere il Parma con tre centrocampisti, con due mezzale e uno in mezzo, e secondo me Bernabé renderebbe il doppio a fare la mezzala e non il regista. Soms come potrebbe rendere ancora meglio, e in mezzo a questi tre secondo me ci potrebbe giocare Estevez tornato, o immagino Keita, che potrebbe una volta conosciuto un po' meglio il campionato italiano, perché invece così non gioca. E il sottopunta secondo me oggi è il ruolo più vicino a quello che può fare Som, perché Som ha quella capacità di rompere con la linea di centrocampo degli avversari, che sfrutta solo lì.
Esatto, guarda, nel girone d'andata dell'anno scorso, nella parte finale dell'anno prima, al di là che ha fatto anche alcuni assist importanti, tra le altre cose, però il pressing di Som, la fisicità di Som sull'avversario in costruzione, secondo me è qualcosa che, detto proprio in termini, rompe le balle parecchio agli avversari. No, se Som sta, i primi 60 minuti di corsa di Som in pressing sono qualcosa che dà fastidio.
Se siamo onesti, considerando che il 90% di noi tifosi del Parma pensavamo non fosse un calciatore, oggi possiamo riconoscere che Som è un calciatore. Poi ha delle caratteristiche, non è Gerrard e non è Lampard. Spoiler, se gioca nel Parma oggi e non gioca nel Chelsea o nel Liverpool, forse non è quel giocatore, però è un calciatore, e che se qualcuno l'avesse visto, ad esempio, dopo la partita di Firenze in Coppa Italia l'anno scorso, l'avrebbe potuto anche ritenere uno dei più promettenti del Parma. Non è né l'uno né l'altro, non è un bidone, non è nemmeno un fenomeno. È uno che secondo me, tipo a Napoli, ha dimostrato che può avere potenzialmente più capacità di uno come Anghissà. Però è un giocatore incostante, ancora discontinuo, è ancora molto giovane. quindi io non riesco a esprimere un giudizio definitivo, non lo esprimevo neanche 2 anni fa, quando in realtà tutti esprimevano che dicevano questo l'incava il pacio, non è così.
E invece lo vedi un po' troppo solo Bonny? Su questo io sono d'accordo, mi piacerebbe una volta vedere una squadra che gioca con 2 punte e una delle 2 è Bonny.
Ma a me, guarda, io giocherei con 4-3-3 e giocherei con 2 attaccanti esterni che gli stanno più vicino. Io non lo so se lui secondo me potrebbe farlo, gioco con 2 punte, magari con un centravanti davanti a lui. Oggi abbiamo Charpentier, mettendo gli Charpentier davanti, lui che gli giostra intorno, lo potrebbe fare. Però io penso che questa sia proprio teoria, nel senso che Pecca con 2 punte non ci gioca neanche se gli cacciano fuori tutti gli attaccanti esterni. Come la mia teoria dei 3 centrocampisti in fila, che non l'ha mai fatto una volta, o qualche volta proprio subbrigato, le 2 punte proprio sono un sogno.
Allora, hai nominato Pecchia, è stata una settimana strana secondo me, di notizie pubblicate e poi cancellate, di voci, e i tifosi ne parlano, perché è quello che mi chiedono per strada, ma com'è la situazione del rinnovo di Pecchia, come la vedi? Io, al di là delle voci, posso dire una cosa, è un contratto che ci aspettavamo venisse rinnovato prima. Insomma, l'anno scorso c'eravamo tanto indaffarati a maggio, addirittura a fine maggio o a inizio giugno, per dire il primo mattoncino è la conferma di Pecchia, il rinnovo di Pecchia. Quest'anno, da varie fonti, fanno capire che il contratto rinnovo se ne parla già a giugno, siamo al 14 di ottobre e non c'è ancora. Secondo me è un discorso, secondo me, che si sta rivelando più complesso di quello che ci si aspettava.
Allora, la premessa è, intanto dico a tutti i radioascoltatori, noi ne abbiamo parlato in settimana, ne abbiamo parlato diffusamente sul canale degli Sprillas.
Ti ho fatto un appello anche.
Esatto. Noi pensiamo che il primo atto davvero da presidente del Parma di Kai Krause sia stato quando ha rinnovato il contratto di Pecchia immediatamente dopo gli spareggi con l'uscita dalla semifinale playoff. Nel senso che quella è stata la capacità di dare continuità a un percorso al netto anche di una battuta d'arresto. Oggi pensiamo che sia l'altro passaggio che va fatto per consolidare un percorso, nel senso che oggi il Parma è dove doveva essere, ci mancano un paio di punti, probabilmente sì, ma se qualcuno pensava di trovare il Parma a 2 punti dalla Champions, aveva sbagliato film. Cioè, il Parma oggi probabilmente, e io sarei l'uomo più felice del mondo se alla fine del campionato si trovasse nella stessa posizione in cui è oggi, con un punto in più di quella che retrocede. Quindi il Parma sta facendo quello che era nelle sue potenzialità, cioè un campionato con alti e con bassi, con un gruppo giovane, confermando una filosofia. E quindi secondo noi merita il rinnovo, è un gesto che consoliderebbe anche la sua guida e la sua leadership, e mi sembra che anche se non ce n'è bisogno, perché se c'è un leader riconosciuto in questa squadra è lui, è un atto che è stato dato come ormai fatto da settembre. Io ricordo una conferenza stampa di Pederzoli, del direttore, mi diceva ne stiamo parlando, sarà una cosa che verrà da sé, insomma, lasciando abbastanza intendere che fosse una cosa nei fatti. Io non commento le voci della settimana, sta di fatto che anche se non le commento, se è una cosa fatta come tutti dicono che sia, sarebbe opportuno farla. Il presidente qui, sappiamo che le scelte si fanno come forse è giusto che sia, perché il presidente è quello che ci mette i soldi, quando lui è qui, questo è il momento secondo me per dare questo segnale.
È così, guarda, concordo molte cose che hai detto. Un cenno soltanto alla partita col Como, perché ti può far paura, perché invece la puoi vedere bene?
Ma la partita col Como non ci deve far paura, perché questo è il nostro campionato, cioè ci deve far paura andare a giocare a Napoli, ma neanche paura, ci deve preoccupare andare a giocare a Napoli col Napoli, a Milano con l'Inter, ma non ci deve far paura giocare una partita come questa che fa parte del nostro campionato. Hanno fatto scelte diverse dalle nostre, una squadra che ha messo dentro molta più esperienza della nostra, ma che secondo me ha meno qualità del Parma, quindi il Parma deve giocare con le sue caratteristiche, velocità, cosa che non abbonda secondo me a Como, e entusiasmo, e il Parma ha tutte le capacità per far suo questa partita.
Matteo Caselli, lo ringraziamo, lo ricordiamo per chi avesse acceso la radio soltanto adesso o si fosse sintonizzato. Se non andate a Como, avete questa opzione per vedere la partita. Allora, dopo la partita seguiteci su Diretta Live, naturalmente.
Esatto.
Oppure durante la partita,
se la volete venire a vedere in compagnia degli Esprida, ci troviamo al Circolo Arci Toscanini, dove vediamo spesso le partite, e vi aspettiamo.
Grazie Matteo, ciao.
Grazie, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, alla domanda il settore ospiti sarà chiuso comunque? Sì, è chiuso comunque. Le informazioni sulle vendite saranno comunicate a giorni, ok? Quindi magari seguite i canali ufficiali, così per ora la possibilità di andare al settore ospiti non c'è, quindi ci fermiamo qui per ora, però vedrete che sia il Parma che il COM, ovviamente, che gli organi ufficiali daranno aggiornamenti. Ecco, il problema che poi quando questi provvedimenti vengono presi, perché non tutti poi possono organizzarsi, se la decisione esce mercoledì sera, decidere a giovedì di cambiare i propri programmi settimanali del fine settimana per andare a Como. Però per chi avesse la possibilità, la giornata libera, non lavorasse, c'è, vedrete che entro mercoledì sera saranno tutti molto più precisi. E allora, altri messaggi che metto nel cassetto tra pochissimo, e noi ci fermiamo, no? Qualche istante, torniamo dopo la pubblicità.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da CapService, c'è la CapService,
e dai CapService, provalo. Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna, abbiamo parlato di tante cose, qui ho tanti messaggi, allora io li vado a leggere così poi li metto tutti sul piatto del nostro prossimo ospite e questo è curioso, secondo me è bello quando i messaggi poi vanno a trovare anche delle contraddizioni e se sono polemici, educati, secondo me, io sono quelli che mi piacciono di più. Questo è quello di Ale, che scrive: tutti venerano Pecchia, però tutti vorrebbero che giocasse in modo diverso, che mettesse i giocatori in altre posizioni, che modifichi un po' il modulo. Allora, se non rinnova, che problema è? Scrive Ale. Lo chiedo a Gianni Barone, stadiotardini.it.
Un saluto a voi tutti, grazie Marco per l'invito, è un tema abbastanza importante questo, ma perché deve cambiare Pecchia visto che il suo sistema di gioco ha funzionato e continua a funzionare nonostante abbia qualche pecca sul piano difensivo? Se dobbiamo proprio essere pignoli, possiamo dire che il Parma gioca con il 4-2-3-1 e molte squadre di Serie A lo hanno anche copiato. Sì. Il Cagliari, la Fiorentina, il Verona, il Napoli di Conte, addirittura che ha sempre giocato col 3-5-2, adesso gioca con questo sistema di gioco. Quindi vuol dire che non esiste il sistema di gioco in assoluto, bisogna saperlo interpretare. Queste sono tutte cose che ormai continuiamo a dire da tanti anni. Io non vedo perché debba cambiare. È ovvio che una maggiore attenzione alla fase difensiva, e lo ha già dimostrato anche nella partita, sì, contro il Bologna, e ci vuole, ma non per questo bisogna stravolgere tutti quelli che sono stati i principi di gioco che hanno ispirato questa squadra e questo allenatore.
Anche perché secondo me, se una squadra sa giocare in un certo modo, può cambiare un po' pelle, ma non più di tanto. Cioè il Parma, questi giocatori possono migliorarsi, conoscere altri meccanismi, però diciamo che hanno un copione in mano che non può cambiare più di tanto, anche per le loro caratteristiche.
Sì, questo è giusto, però come ti dicevo, molte squadre hanno cambiato, sì, pelle, e la pelle si cambia perché, diciamolo francamente, quando passi dalla difesa 3 alla difesa 4, sì, viceversa, perché per il resto, quando sì, giochi, esatto, con un trequartista, con due trequartisti, non è che cambia molto. L'importante, quello che cambia un po', perché in fin di conti quando è nata la zona era nata come un modo di difendere diverso rispetto, sì, alla vecchia marcatura uomo. Quindi quando si cambia dalla difesa 3 alla difesa 4 qualcosa può succedere. Però per esempio il Parma ha molti giocatori che non hanno mai giocato per esempio con la difesa 3, oppure tranne Leoni, perché Leoni ha giocato sempre con la difesa 3 con la Sampdoria lo scorso anno. E a proposito, è un giocatore che ancora non è stato visto dai tifosi, e Pecchia non l'ho ancora messo in squadra, e non è infortunato perché ha giocato 90 minuti con la nazionale under 19 allenata da Bollini, che è un altro grande allenatore che sa valorizzare, sì, al meglio, e le cronache ci dicono che è un giocatore che ha molta personalità, e forse quella che è mancata al Parma fino a questo momento. Ma voi direte, personalità la pretendi da un giocatore che non ha ancora 18 anni? A volte non vuol dire, perché ricordo anche il primo Maldini, era giovanissimo, aveva già più personalità di tanti altri suoi compagni di reparto che avevano 10 anni più di lui.
Allora, qui ti faccio entrare, visto che sei un profondo conoscitore del campionato italiano, in clima Como. Questo è Roberto che scrive: scordiamoci che il Como retroceda con giovani e giocatori esperti e una buona panchina. Buona squadra, scrive Roberto. Sei d'accordo?
Ma è una buona squadra, e poi non è detto che... forse non ho capito la domanda.
No, lui dice, ha dei giovani... Allora, scordiamoci che il Como retrocede, quello è un suo pronostico, però sottolinea una cosa: con giovani e giocatori esperti e una buona panchina. Ecco, fa alcune considerazioni sulla rosa a disposizione di Fabregas.
Sì, allora, è un mix di giovani e giocatori esperti. Poi i giocatori esperti fino a un certo punto, perché in avanti gioca Cutrone che è un 98, gioca Sterpezza che credo che sia un 97, e poi ci sono i giovani, c'è Fadera che è Paz, che sono i tre quartisti, soprattutto Paz che è stato appena convocato con la nazionale argentina, che è un giovanissimo, e anche i due giocatori del centrocampo, c'è Perrone che è un altro argentino giovane, però c'è l'esperienza di Sergio Roberto. È ovvio, questo è il mix che il Como ha voluto mettere, ma il grosso problema del Como è che è una squadra mosaico fino a questo momento, e il tecnico ha cercato un po' di inculcare le proprie idee, che derivano appunto dal suo modo di giocare, soprattutto dalla sua filosofia, quella che aveva da calciatore, ma ancora il Como non è una squadra compiuta, a mio avviso. Deve ancora fare qualcosa. In difesa ha cambiato tutto, perché praticamente i quattro difensori sono tutti nuovi, e appunto il problema del Com è che ha una squadra, per quanto riguarda i titolari, nuova per 9 undicesimi, sono veramente, sì, tanti. È una buona squadra, però ancora, pur avendo 2 punti più del Parma, ma che non sono un'infinità, no, è una squadra che ancora si deve costruire. Quindi io non lo faccio tanto forte, ma neanche tanto debole, proprio perché è in fase di costruzione della squadra del Com.
Ecco, ma ti saresti aspettato un impatto così positivo di Cesc Fabregas come allenatore? Cioè, si è presentato poi l'anno scorso spesso nelle vesti di secondo, perché per motivi anche burocratici, però effettivamente il rendimento adesso, preannuncio, nei prossimi giorni provo a fare 2 calcoli, secondo me da quando Fabregas è alla guida del Como e Parma come rendimento si equivalgono, se non ha qualche punticino in più il Como, considerando anche la stagione passata. Cioè, vuol dire che ha fatto veramente molto bene.
Sì, di solito quando ci sono i bravi giocatori non è automatico che siano, no, bravi allenatori. Quindi Fabbrica sta percorrendo, facendo il suo percorso, e non lo sta facendo male. È un tecnico che è stato appunto preso proprio con l'idea di dare un gioco alla squadra. Infatti era stato addirittura chiamato quando il Como lo scorso anno con Longo non andava neanche male, era nelle prime posizioni di classifica. Infatti era stato un esonero abbastanza sui generis quello che aveva portato sulla panchina Fabregas, che pur essendo poi un secondo per questioni burocratiche, come hai detto tu, è sempre stato l'ispiratore del gioco. Aveva il suo primo Roberts, che era un tecnico un po' più navigato con le autorizzazioni federali, però praticamente ha sempre fatto il suo gioco. E è ovvio che, come ti dicevo, è sempre molto difficile poter imporre un gioco, soprattutto cercare di instillarlo a giocatori che non sono più giovanissimi. Però quest'anno il Como ha preso anche giocatori giovani che possono naturalmente cercare anche di praticare quel gioco voluto dal tecnico. È un tecnico che vuole un certo tipo di gioco, però a volte in Serie A non sempre il volere è potere.
Ci scrive Fabrizio, scrive: per i colpevolisti il Parma, è un messaggio quindi ai colpevolisti, il Parma gioca praticamente con la stessa squadra della B, anche Pep Guardiola avrebbe difficoltà. Sei d'accordo con Fabrizio?
Ma gioca con la stessa squadra della B, che può essere uno svantaggio, ma a volte può essere anche un vantaggio, perché sappiamo benissimo che se ha fatto bene in Serie B non è che andando in Serie A devi stravolgere tutto. L'idea della società, l'idea del tecnico è quella di portare avanti il discorso che ha iniziato già due anni fa. Siamo in una sorta di triennio, nel calcio funzionano sempre poco i progetti, ma il progetto del Parma dura già da tre anni ed è una cosa abbastanza nuova, ma che però i suoi frutti li ha dati. È ovvio che l'impatto con la Serie A non è stato chiarissimo, pur avendo avuto nelle prime tre giornate molti elogi, ma a volte quando arrivano tanti elogi bisogna sempre stare un po' sul chi va là. Infatti ricordiamo le prime tre partite, il Parma sembrava che dovesse spaccare il mondo, addirittura qualcuno diceva grande gioco e la squadra che gioca meglio, però poi sappiamo che quando ti scontri con la dura realtà degli avversari che ti conoscono, sì, e ti studiano, come è successo con l'Udinese, è successo con Lecce e soprattutto è successo con il Cagliari, il Parma ha dovuto fare i conti appunto con questo tipo di situazione. Però non penso che una squadra debba essere stravolta passando da una serie all'altra, visto che alcuni giocatori hanno già superato l'impatto tra le due categorie, quindi dal punto di vista anche individuale. Dal punto di vista collettivo il Parma ha qualcosa in più che le squadre che vengono costruite ex novo non hanno.
E Gianni, ti chiedo questo, ricordo che siamo con Gianni Barone, vice direttore di Stadio Tardini.it. Manca Koulibaly squalificato e Osorio gioca in nazionale, gioca anche abbastanza avanti con i giorni, e questo è un fattore, perché poi il Parma sarà la prima con il Como a scendere in campo sabato pomeriggio. Allora ti chiedo, vedi più del Prato in mezzo alla difesa, dove ha giocato bene a Bologna con magari subito dal primo minuto come terzino destro, o del Prato si riadatterà a giocare terzino e c'è la possibilità di schierare Osorio? Quale ti convince di più come quattro di difesa, dando Balog e Valeri per scontati, ecco, nelle loro posizioni?
Sì, con Balog e Valeri per scontati io direi che le opzioni sono valide entrambe, però come ti dicevo, vedere Leoni non mi dispiacerebbe, però anche perché prima o poi lo dovremmo pur vedere questo giocatore.
Sì.
Abbiamo cercato, con Del Prato centrale obbligatoriamente devi far giocare Eno sulla destra, quindi non puoi fare altre cose, quindi io vedrei bene l'inserimento di Leoni e Del Prato rimanere sulla destra a fianco di Ballo, perché difficilmente Pecchi ha fatto giocare Osorio quando è tornato dalle trasferte intercontinentali, quindi mi aspetto anche in questa situazione un Osorio non impiegato. Però il Parma è poi in emergenza per quanto riguarda la difesa, appunto se non si fa ricorso a Leoni o a Ino, diventa quasi obbligato far giocare Osorio e far giocare Del Prato a destra. Pecchi poi si sorprenderà, io spero che si sorprenda facendo esordire Leoni.
Ecco. Senti, e invece il problema, per modo di dire, però a livello tattico potrebbe essere il fatto che ci sono Strefezza, Paz e Fadera dietro la prima punta, che è una prima punta, perché Cutrone è così che si sbatte tanto, va su tutti i palloni, sulle seconde palle. Sono tre giocatori molto offensivi, forse tra i più offensivi ai quali si è trovato di fronte il Parma dall'inizio del campionato, come mezze punte.
Sì, ci mettiamo, sì, forse anche più offensivi di quelli del Napoli, perché il Napoli allora...
Napoli difendeva a 5 pieni quando ha giocato contro il Parma.
Sì, appunto, quindi no, il Parma deve stare molto, molto attento anche a questo tipo di schieramento, ma come se gioca come ha giocato le ultime partite e come gioca quasi a specchio con il Parma, quindi a volte con il specchio i duelli individuali vengono esaltati e quindi una squadra si può trovare meglio avendo una squadra che gioca nello stesso modo. Però sono dei giocatori, io per esempio Fadera non lo conosco e Strafezza invece lo conosco bene, è un giocatore sempre molto pericoloso e poi una bestia nera per il Parma e invece in questo passo si dice un gran bene, perché è un giocatore che addirittura è stato convocato con la nazionale argentina, quindi è un giocatore che senz'altro qualcosa ha, anche perché Scaloni lo tiene in considerazione per la nazionale importante come l'Argentina, quindi attenzione a questo giocatore. E nel quadro appunto di questa situazione il Parma speriamo che recuperi Esteves, perché diventa quasi fondamentale avere anche un giocatore di quelle caratteristiche, visto che si è rinunciato a Cipriani per motivi societari e che non si dà ancora la fiducia a Keita, un altro giocatore che ha giocato poco però nella nazionale under 21 belga, sta giocando, ha fatto la partita la prima partita l'ha giocata contro la Scozia e credo che giochi anche nella seconda, e addirittura il commissario tecnico del Belgio tedesco ha detto che è un giocatore importante anche per la sua nazionale, speriamo che sia importante anche per il Parma.
Gianni, un grazie enorme per essere stato con noi, Gianni Barone.
Grazie a te, un saluto a tutti, ciao Marco.
Ciao, grazie mille Gianni, sempre anche disponibilissimo con diretta live. Allora, questo è Paolo, andiamo di pari passo con cartellini rossi in campo ed espulsioni del tifo fuori dal campo, insomma più o meno, dai, no? I responsabili dovrebbero quantomeno vergognarsi, ma io dico, sulle espulsioni in campo sono fatti di gioco, purtroppo sono provvedimenti rispetto ad alcune giocate. Io vedo che i rossi in campo del Parma non sono... insomma, è equiparabile a situazioni che a disordini fuori dello stadio, un'altra, è completamente un'altra cosa, e insomma è di rossi rimediati così non bisogna mica vergognarsi, insomma questo parlo all'interno del campo, fuori poi è diverso. Questo è un altro messaggio invece, un ascoltatore, Gabriele, credo. Secondo me ci sono delle frizioni tra mister e presidente, non si spiega altrimenti questo stallo sul rinnovo eccetera. Vediamo, insomma, vediamo, il tempo passa, il tempo passa, le finestre poi per rinnovare ci sono, ma più giorni passano più resta spazio per questi dubbi. Bravo Caselli, Rino, io centrale proverei Som o Hernani, ma dietro in difesa oppure a centrocampo. Rino, spiegati meglio. Ma Paz non arriverà stanco come Osorio, scrive Rino. No, secondo me no, anche se potrebbe arrivare un po' condizionato dal fatto appunto di questa prima avventura con l'Argentina. Ti dico no perché il Venezuela, Osorio ha giocato 90 minuti contro l'Argentina, praticamente si giocava giovedì sera qui italiana, ecco, e Osorio l'ha giocata tutta, Paz non ha giocato neanche un minuto, quindi partendo da questo presupposto, quindi a livello di minutaggio così, il Paraguay ospiterà il Venezuela, per noi italiani all'una di notte di mercoledì, Venezuela che si sta giocando la qualificazione mondiale e davvero può ambire a questo passaggio. Paz invece non credo che partirà titolare nel prossimo impegno dell'Argentina, che è in casa contro la Bolivia, quindi a livello di minutaggio direi che la situazione è diversa, ecco. Poi dopo c'è il viaggio per entrambi, così, a parte che lo fanno in business, non è che lo fanno in mezzo a quel gregge in cui ci ritroviamo tutti quando prendiamo un volo low cost, però secondo me insomma Osorio arriva un po' più cotto, ecco, da due partite così importanti per il suo Venezuela, perché davvero non è un traguardo mai raggiunto, però in questo momento ha delle credenziali per provarsi, arrivando nelle prime sei, poi non incappare magari nello spareggio. Insomma, c'è anche la Bolivia che sta facendo bene, io sto seguendo un pochino e è rientrata nel gruppo delle possibili qualificate, quindi insomma c'è grande equilibrio dietro all'Argentina che è davanti, ma non è ancora qualificata, anche perché devono giocare veramente un sacco di partite. Sono arrivate praticamente alla metà delle qualificazioni. L'Argentina ha 19 punti, la Colombia ne ha 16, poi c'è l'Uruguay con 15, il Brasile 13 che sta facendo malissimo anche se ha vinto l'ultima, Ecuador e Bolivia 12, il Venezuela 11, dietro c'è il Paraguay a 10, giocano contro Paraguay e Venezuela. C'è da ricordare che chi arriva settima stavolta c'è un posto in più in questi mondiali rispetto agli ultimi, perché si è allargata la platea delle squadre per il mondiale, andrà a fare il playoff intercontinentale con Oceania e Asia. No, allora Rino ci suggerisce uno tra Hernani e Somk centrale con Balog. E Hernani l'abbiamo già visto, secondo me non è un'eresia, anche se dal primo minuto mai, sempre per necessità, però per me la formazione c'è, volendo, del Prato centrale con Balog, stessa coppia di Bologna che non ha preso gol, e Aino a destra che male non ha mai fatto quando è entrato, e magari una maglia titolare se la merita anche in campionato. Allora Gianluca, per quanto riguarda il discorso su Pecchi, è presto detto, non escluso che la società si stia guardando in giro per il sostituto. Purtroppo gli screzi avuti con Crosby e Cyprien, da bene informati, non sono stati i soli e gli ultimi. Staremo a vedere, speriamo di non rompere il giocattolo. Ciao sempre Forza Parma, Gianluca. Gianluca, secondo me non ci sei andato molto lontano, quindi queste sono considerazioni che faccio fatica a smontare e contraddire. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Parma, Parma, Parma! Amore, andiamo al 100 Torri di Parma?
Sì, perché?
C'è Toto Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico, 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Empoli. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it. I biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Empoli. Passa a Centro Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Lo senti? È il suono della fortuna.
Gioca con il super concorso Gratta Fortuna Conad.
Dal 16 al 30 ottobre, acquistando i prodotti sponsor, ricevi delle cartoline da grattare. Scopri subito se hai vinto una delle 40.000 carte prepagate Conad, fino a 50 euro. In più, grande estrazione finale di una favolosa Jeep Avenger e-Hybrid. Buona fortuna con Conad.
Montepremi totale 290.735 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su grattafortuna-conad.it.
Con Conad.
Montepremi totale 290.735 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su grattafortuna-conad.it.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Incredibile!
Ma è uno scherzo?
Così pazzo!
Vero,
È verissimo! Alla Coppa!
Radio Parma!
Palla in tribuna! In studio Marco Balestrazzi!
Eccoci di nuovo, palla in tribuna! Gioca l'Italia stasera, l'altro gioca contro Israele, partita blindatissima, ovviamente il contesto internazionale e il genocidio in corso a Gaza pesano anche sul contorno della partita. Allora abbiamo in collegamento con noi un altro ospite che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, intanto vi ricordo che stasera c'è Bar Sport con Alberto Dalla Tana, ci sarà Remo Gandolfi, c'è Leonora Antonico naturalmente, Pietro Razzini, l'amministratore delegato di Parma Partecipazioni, Maurizio Braghiroli e in collegamento Filippo Galli, con insomma ex dirigente del Parma, oltre ad Angelo Manfredini per quanto riguarda il discorso trasferta. Allora Francesco, sosta lunga, lunghissima, quando manca il campionato poi ci si accanisce nelle analisi. C'è anche il discorso Pecchia, che farei in un secondo momento, anche se arrivano tanti messaggi. Come ti avvicini a questa partita col Como? Come la vedi?
Ma la vedo come una partita sicuramente difficile, perché io sono tra gli estimatori di Fabregas e del gioco, l'ho visto giocare, ho visto un paio di partite del Como e effettivamente davanti hanno molte idee e hanno della qualità. Pazzo, Sergio Roberto, e hanno cioè, il loro uomo è Strefezza. Cioè, non è un caso che Strefezza sia arrivato a gennaio e ha dato la spinta, no? Tu facevi il discorso da quando c'è Fabregas, Parma e Como, forse hai fatto fin meglio il Como, da quando c'è Strefezza sicuramente sì, perché comunque è un giocatore,
da gennaio, sì, sì.
È un giocatore veramente molto molto, tra l'altro io credo che avesse qualche anno in più, invece è un 97, a parte i danni che ha fatto al Parma già quando giocava nella SPAL,
nel Lecce.
È un esterno che va sempre o quasi dentro il campo e diventa a tutti gli effetti un trequartista o addirittura una punta. Quindi per Valeri e per il professor di centrosinistra, diciamo così, che dovrebbe essere Balog, sarà un lavoro veramente molto importante limitare, a parte il suo sinistro, ma è veramente è un giocatore anche tignoso, è un giocatore anche che ti fa il fallo, che protesta. Per me è il giocatore simbolo di questo Como, è lui.
Sì, sì.
E anche Cutrone, perché comunque Cutrone, cosiddetto, no, De Zana avrebbe detto enfant du Paris, che lui vive a Como, e nelle partite che ho visto l'ho visto molto molto bene, si sbatte come hai detto tu giustamente, però segna anche da punta, da cecchino. Ovviamente senza Belotti giocano meglio, perché al di là del fatto che abbia fatto un gol nell'ultima partita del Como, anzi nella penultima, perché poi l'ultima il Como ha perso a Napoli, con Belotti giochi in 10, con tutto il rispetto per la sua carriera.
Beh sì, insomma, sì sì. Sì, sì, che poi non è che sia stata questo, ha fatto bene un anno e mezzo, Belotti. Cioè.
Sì, no, infatti, però adesso che hanno questo Fadera a sinistra, che non è un vero e proprio esterno d'attacco, è un giocatore di gamba, per il quale forse, no, tornando al discorso a formazione, può farsi preferire a Del Prato.
Bravo, mi hai tirato fuori questa citazione, bravissimo, bravissimo.
Loro giocano con una punta, che è Cutrone, che è una punta molto mobile, non è sicuramente il centravanti boa, e no. Quindi secondo me la coppia più, meglio assortita per fronteggiare Cutrone e queste mezze punte che si inseriscono, che sono soprattutto Nico Paz e Strefezza, credo che la coppia migliore in questo momento sia Del Prato-Balog. Anch'io sono d'accordo, Osorio quando rientra da queste trasferte non ha mai giocato, addirittura gioca di sabato, quindi non lo vedo plausibile. Allo stesso modo Leoni, che tutti scalpitiamo per vederlo giocare, spero che anche lui scalpiti, forse giocando, ecco, Leoni potrebbe venir buono se la partita prende una certa piega e il Como allora affianca a Cutrone un pennellone tipo Gabrielloni o lo stesso Cerri.
Sì, sì, sì. Ecco, sarebbe una notizia se Pecchia schierasse tre centrali anche a gara in corso, non l'ha mai fatto. Sarebbe
no, non
veramente.
Mai fatto, non lo farà. No, ma infatti entrerebbe al posto giro di tutte toglierebbe Aido, metterebbe Del Prato a destra e farebbe fare. La difesa 3 con Pecchia non la vedremo mai, no, per carità. Però io pensavo che la partita di Como io la vedo come un richiamo alle armi per i titolari.
Sì.
Sfanghiamo, giochiamo bene questa partita, diamo continuità ai segnali che sono emersi a Bologna, che sono stati segnali positivi, e poi dopo c'è un trittico di quattro partite, non si può dire, perché se sono quattro partite è un quadrittico di quattro partite molto ravvicinate prima della sosta di metà novembre, no? Perché c'hai Empoli, Juventus e se non ricordo male Genoa e Venezia. Ecco, lì in quelle quattro partite, secondo me, rivedremo Estevez, vedremo Leoni, vedremo dei cambi,
certo.
Perché è nell'ordine delle cose, si giocherà ogni tre partite, vedremo Keita, e quindi quelle quattro partite lì saranno molto molto importanti per arrivare alla sosta di novembre con una situazione di classifica, spero, un po' migliore di questa.
Allora, un po' di messaggio.
La partita di Como è importante perché deve fare l'anello di congiunzione, hai finito la sosta, prima della sosta bene con un punto a Bologna, A Como puoi anche vincere, come puoi perdere. Il Como ha 2 punti in più, ma ha subito 2 gol. Cioè, quindi il Parma difesa con la Brodo, no? Quello che si dice, il Como ha preso 2 gol in più. Quindi se il Parma ha difesa con la Brodo, quella del Como, cioè, imbarca tutta l'acqua del lago. Allora volendo fare sicuramente dietro sono Lossena, bravo, un bel giocatore, ce lo ricordiamo col Cagliari, però sì, comunque dietro sono perforabili.
Allora, qualche messaggio, attenzione, adesso abbiamo 2 partite molto delicate, speriamo che le ingenuità commesse fino adesso siano terminate, ma nutro qualche dubbio, squadra troppo inesperta, speriamo di non pagarla. Questo Rino invece che scrive: anche per me Del Prato deve giocare terzino, però lo vedo sempre in apprensione, i due di difesa sembra che non si fidi molto dei suoi soci, io spero molto in Leoni. Un saluto a Monaco, questo Rino. Un saluto al nostro amico Luca che ci scrive. E Francesco, un inciso invece sul tema Pecchia, tantissime voci, tweet cancellati in questi 10 giorni, è un rinnovo del quale iniziamo a parlare da un po' troppo tempo, secondo me.
Allora, che ci sia qualcosa sotto che non va è fin troppo evidente, indipendentemente dagli articoli che sono usciti, che sono peraltro riferiti alla fine di agosto, a un episodio che sarebbe successo alla fine di agosto, del quale bene o male, insomma, non ci stupiamo perché lo avevamo anche pensato. Io ho sentito che uno dei messaggi parlava di giocattolo, non rompiamo il giocattolo. Secondo me il giocattolo ha smesso di funzionare, o comunque ha cominciato a funzionare male dopo la svolta della partita di Napoli. Ma un giocattolo rotto non giova a nessuno, perché Pecchia, non dico si giochi la carriera, però è un passaggio molto importante per lui, sì, allenare il Parma in Serie A.
Se fa bene a Parma spicca il volo, no?
Ecco, però per far bene, se fa bene a Parma spicca il volo, ma per far bene ha bisogno di una società coesa e di essere messo nella condizione di fare,
esatto,
il massimo.
Esatto.
I giocatori devono ancora dimostrare praticamente tutto, perché stiamo parlando, a parte Mane e Miaila, stiamo parlando di giocatori che hanno in Serie A, hanno 6 presenze, 7 presenze, perché noi siamo abituati a conoscerli, sappiamo quello che valgono e sappiamo, pensiamo che abbiano ancora grossi margini di miglioramento, ma il signor Bernabé ha sette presenze in Serie A, Colni ha 7 presenze in Serie A, Del Prato una in meno perché era squalificato la prima giornata, cioè Balog anche lui, sono tutti esordienti che devono ancora dimostrare, non dico tutto, ma molto, sono agli inizi, sì, della loro carriera da giocatori di Serie A.
E se si valgono, se si salvano valgono tot, se retrocedono,
esatto,
valgono.
Ma questo vale per ognuno di loro preso singolarmente, compreso Mann, che se segna sti benedetti 10-12 gol, dopo poi Beccali lo può mandare a giocare in una squadra importante, ma se non lo fa o se continua a non essere efficace in fase difensiva, rimarrà sempre un giocatore fortissimo, ma non un top player. E aggiustare o comunque far funzionare il giocattolo conviene prima di tutto al signor Kraus, perché se il giocattolo non funziona, la squadra rende meno di quello che si pensava, non si svalutano solo i giocatori, non rischi di perdere Pecchia, ma tu ti svaluti la tua squadra, tu hai impostato il tuo progetto sui giocatori di proprietà, i giocatori di proprietà devono essere valorizzati e si valorizzano giocando bene tutti insieme, quindi conviene a tutti, se ci, sì, sono dei cocci da sistemare si sistema, si ricuce, se ci sono degli strappi si ricuciono, se ci sono degli insomma qualcosa che devi mandare giù lo mandi giù, però ci si siede attorno al tavolo, si firma un rinnovo anche magari solo di facciata per dare l'immagine che tutto va bene e si rema tutti nella stessa direzione, perché se non si rema tutti nella stessa direzione ci si può anche salvare, ma non il prossimo anno si andrà a capo.
Francesco, potrei andare avanti un'altra oretta, ma il tempo a nostra disposizione è terminato e ti devo ringraziare e salutare.
Io ringrazio voi, forza Parma e alla prossima.
Grazie Francesco Monaco, grazie Simonetta Collini in regia per averci accompagnato in questa puntata. Torniamo domani alle 14, stasera c'è Basport anche con la sosta su 12 TV Parma, Alberto Dallatana e Leonora Antonico, tanti ospiti naturalmente, tanti messaggi e commenti a stasera, quindi.